L'importanza di chiamarsi The Smiths. Benvenuti a questo ciclo di 10 puntate dedicate ai The Smiths. Insieme percorreremo la loro storia, la loro musica, i legami con il passato e ciò che questa band ha lasciato in eredità. Raccontare la breve epopea degli Smiths implica non solo parlare della loro musica, ma anche di letteratura, di cinema, politica e di costume, ovviamente, a partire da quegli occhiali della mutua e i gladioli sventagliati a inizio carriera da Morrissey. Prima puntata. Chi sono Stephen Morrissey e Johnny Marr? Una storia tipicamente mancuniana. Stephen Patrick Morrissey è figlio della working class anglo-irlandese, che viveva a Stratford, umile periferia della umida, malsana e grigissima città industriale del nord dell'Inghilterra. La sua nascita fu problematica. Nei primi mesi di vita il piccolo Stephen non riusciva neanche a deglutire e gli venne addirittura aperto lo stomaco. Una lunga cicatrice, infatti, lo caratterizza in quelle innumerevoli foto dove lo si ammira a torso nudo o con la camicia oversize completamente sbottonata. Insomma, un inizio tra la vita e la morte. Durante tutta la sua infanzia, Stephen è circondato da molte femmine. Ci sono le zie, la sorella Jackie e soprattutto e tutto lei, Elizabeth, Betty Morrissey, bibliotecaria nella vita e che introdusse precocemente al figlio il vizio letterario, o a meglio, l'amore per la letteratura, per Oscar Wilde in particolare. Morrissey chiamerà per tutta la vita la madre Mother, My Mom o Mommy. L'amore per le voci femminili, Stephen lo ritrova anche nei libri e nelle canzoni scritte ovviamente da songwriter donne. La lista è molto lunga delle scrittrici e poetesse che lo hanno ispirato poi nella stesura di quelle liriche che abbiamo amato negli anni, grazie agli Smiths e anche alla sua carriera comunque da solista. Ci sono Emily Brontë, Marjorie Rosen, Molly Haskell, Emmeline Williams, Dorothy Parker, ma soprattutto la drammaturga Shania Delaney. E divorò avidamente anche i trattati femministi che attaccavano la mascolinità. E poi c'erano le canzoni. Tante canzoni sentite a 45 giri quando era piccolo. Una su tutte, Sandy Shaw e poi anche Rita Pavone. E il suo primo 45 giri amato fu Come Stay With Me di Marianne Faithfull. Una relazione madre-figlio talmente intensa che, seguendo i principi di quella psicanalisi freudiana che molti di noi conoscono, spiegherebbero tante delle caratteristiche di questa futura star della musica. E si potrebbero forse riassumere sbrigatamente anche in una sola parola: un mammone. Di certo un'offesa ancor più forte se proferita questa parola nel Regno Unito. Di sicuro, nonostante le ampie capacità di linguaggio, sin da giovanissimo il rapporto di Stephen con le istituzioni scolastiche non sono state facili, spesso problematiche, e preferiva l'isolamento in casa, vicino alla madre, piuttosto che giocare a pallone o socializzare con i coetanei. In più, la durezza degli insegnamenti delle scuole pubbliche, oltre che questa personale inadeguatezza al sistema, acuirono per Stephen quella distanza tra la scuola e lui. Gli scherni degli insegnanti e le medie quando il giovane Morrissey mostrava gli interessi per le copertine dei dischi, le poesie più particolari e fuori dal programma scolastico, l'ottusità dei compagni di classe. Tutto questo, appunto, furono dei segni di questa distanza. E non fece altro che corroborare il suo senso precoce anche dell'ingiustizia, che sarebbe poi riemerso magnificamente nelle liriche di molte delle sue canzoni, come anche le storie di Cronaca Nera, quelle ad esempio della coppia assassina dei Morris Marauder che uccisero e nascosero i corpi di alcuni bambini di Manchester, una storia terribile di Cronaca Nera della città grigia degli anni 70, 60, 70. Morrissey si prepara ad essere piano piano una sorta di vendicatore dell'infanzia perduta, dell'innocenza e della felicità. Lo si evince benissimo in una delle primissime canzoni scritte dalla band e il testo scritto da Morrissey. Suffer Little Children è il brano. Your pretty white dreams, oh John, you'll never be a man and you'll never see your home again. Oh Manchester, so much to answer for. Edward, see those alluring lights. Tonight will be your very last night. A woman said, I know my son is dead. I'll never rest my hands on his sacred head. Hindley wakes and Hindley stays. Stench of death. Avrà un bel da fare Morrissey a spiegare le ragioni di quel testo così dolce e anche atroce, invitando tutti ad ascoltarlo con una certa attenzione per coglierne il compito omaggio a quelle piccole vite spezzate. Fortuna che nel momento più caldo della polemica c'è una donna che afferma di credere veramente nella sua buona fede. Il suo nome è Ann West ed è la madre proprio una delle vittime, la piccola Leslie Ann, che è la sola che, anziché rivolgersi agli avvocati, cerca una spiegazione direttamente ai criminali. In diverse telefonate a Scott Perling, la donna descrive dettagliatamente gli anni di pena e sofferenza, portando il promoter degli Smiths alle lacrime. Morrissey le invierà un disco e una lettera commossa in cui, senza retorica, farà accenno alla propria infanzia, consumata nella periferia di Manchester. La signora West rispose dicendo che credeva nella bontà di Morrissey e riteneva che il testo a canzone fosse molto toccante, spiegherà dopo tempo il signor Perling. In quel momento il suo aiuto fu comunque determinante, conclude. La West, infatti, intercede per la band nei confronti della famiglia Kilbride, della vittima, che alla fine decide di non presentarsi in giudizio. Fra lei e Morrissey sboccerà una tenera amicizia. Il cantante inviterà la donna e il marito ai propri concerti e la incontrerà più volte. Alla fine, addirittura, la ringrazierà nella notte di un'altra canzone degli Smiths, Meet His Mother. Ma torniamo indietro nel tempo, ancora. E alla fine degli anni 70, esattamente, quando Morrissey, da adolescente, era oramai diventato un consumatore quotidiano di rock. Già nel 1973, la visione al programma televisivo The Old Grey Whistle Test dei New York Dolls indicò davvero la via, a soli 14 anni, di quello che avrebbe dovuto compiere. Amava le canzonette pop, dunque, il glam, il rock e una copertina di uomini vestiti da donne erano diventati le pietre angolari per la costruzione di un suo personalissimo edificio estetico.
Yeah.
Come molti di voi sanno, la serie di concerti che i Sex Pistols tennero nel 1976 alla Leicester Free Trade Hall di Manchester furono un momento epifanico per la nascita di tantissime band in quella città. Alcune nacquero subito, come i Joy Division, anche tante altre band di quell'area geografica furono spinte da quei concerti dei Sex Pistols. Morrissey era ancora molto giovane, aveva 17 anni, ma andò al soundcheck del terzo concerto e fu un'occasione particolare perché conobbe una ragazza, artista, che divenne una grande amica nella vita di Morrissey. Si chiamava e si chiama Linda Sterling, una creatura particolarissima, semiandrogina, ipercreativa, controcorrente, era perfetta per il carattere e le indole di Stephen Morrissey, una delle poche figure femminili, peraltro, nella scena underground di Manchester dell'epoca. Questa lunga amicizia, alla fine degli anni 70, era anche corroborata da un progetto che la Linda Sterling faceva in quel periodo, che era fidanzata con il cantante The Buzzcocks, ovvero i Ludus, una di quelle band che era una sorta di workshop multimediale che aveva fondato Linda, dove si occupava anche di tutta la grafica. E insieme a lei c'era il video artista Beerer e il polistrumentista Ian Devine, e si esprimevano con un suono disarticolato, venato di swing e funk, ma incisero anche un delizioso brano, una cover di un brano che aveva portato a successo negli anni 60, Brigitte Bardot, Complètement Nu au Soleil.
I'm
Permettetemi di ancora indugiare un pochino sul suono di quel momento storico. Abbiamo sentito i Ludus di Ian Devine e di Linda Starling, e proprio in quel periodo Linda, come avevo accennato, era fidanzata con il cantante The Buzzcocks, Howard Devoto, o meglio il cantante The Buzzcocks per un brevissimo periodo, per il primo EP Spiral Stretch. In realtà Howard Devoto aveva voglia di fare ben altro, era un ragazzo di un aspetto molto particolare, sembrava un intellettuale visionario di metà anni 60, però assolutamente inserito nel movimento punk, anche se appunto lo lasciò molto presto per le sue idee. Howard Devoto è stato un personaggio fondamentale in quel periodo del post-punk. Poi, dopo aver registrato l'epocale Spiral Stretch insieme a Buzzcocks, formò insieme a Magazine una formazione galattica. Era con lui John McGough, che avrebbe suonato la chitarra poi nel futuro anche con Susie and the Banshees, Barry Adamson, che avrebbe suonato dopo con Nick Cave, con i Bad Seeds, Dave Formula alla tastiera. I loro album furono una vera e propria reazione al sound crudo e diretto del punk e aprirono una nuova, straordinaria stagione della musica inglese. Dopo quel bagno purificatore del punk, persino gli anni 70 non erano più necessariamente un tabù. E qui, infatti, oltre a quelle influenze del Roxy Music che piacevano tanto anche a Morrissey, c'erano per esempio altri suoni, quelle tracce progressive incorporate in un suono modernissimo, innovativo, dominato spesso dalla tastiera di Dave Formula, oltre che dalla voce particolarissima di Howard Devoto.
Thank you.
Abbiamo sentito The Magazine con The Lights Pour Out of Me. Torniamo a Morrissey. Era veramente ansioso di mettersi alla prova. Avrebbe voluto davvero essere un cantante. Il suo primo test fu, grazie, come capitava spesso all'epoca, rispondendo a una fissione in un negozio di dischi, che era poi il Virgin Record di Manchester. A chiedere di mettere su una band era un tal Billy Duffy, che sarebbe poi diventato il chitarrista dei Theatre of Eight, e con il cantante Ian Astbury avrebbe trovato il successo con il Southern Death Cult e addirittura la via del mainstream rock con i Cult. Ad accogliere Morrissey nella casa della mamma di Billy c'erano lui e la sua ragazza statuaria. Steven non si sentiva molto a suo agio presentandosi come potenziale cantante, non aveva nessuna esperienza e già dal primo incontro percepiva che con Billy Duffy non c'erano grandi affinità elettive, però c'era una cosa che Billy sapeva fare, suonare magnificamente la chitarra, e allora ne approfittò ovviamente giovane Moz per darsi coraggio e cominciare a frequentare le sere del garage la casa di Duffy per provare a suonare. Morrissey si accorse di avere una buona voce. Nel suo autobiografia la definisce leggermente baritonale e chiara. Con i Nosebleeds, questo fu alla fine il nome prescelto per la band, riuscì a suonare e a cantare con i Nosebleeds come supporto della band Magazine, proprio i Magazine che abbiamo sentito adesso. Quell'esperienza sul palco, fatta assieme a Billy Duffy, anche se di poche date, aveva provocato un fremore particolare a Morrissey, una piacevole sensazione sexy, che quando soprattutto sentiva il pubblico applaudire. Insomma, a lui piaceva cantare e stare sul palco. Ma durò pochissimo. Billy Duffy stava per andarsene per suonare con i Theatre of Eight, che erano quasi pronti per andare a Top of the Pops. E Morrissey si sentì a questo punto con la faccia nel fango, di nuovo nel potenziale anonimato. Morrissey provò a coprire il vuoto scrivendo come giornalista per le colonne del Record Mirror e si prodigò persino stilando due libelli, uno ovviamente sugli amatissimi ancora New York Dolls e uno su un altro amore, però che arrivava dal cinema, James Dean. Quasi come gesto di risarcimento per il repentino abbandono dei Nosebleed, Billy Duffy però aveva regalato a Morrissey, meglio, dato a Morrissey, in realtà poi sarebbe stato veramente un regalo, un pezzo di carta con sopra scritto un nome e un telefono. Era quello di un altro wannabe musicista, un bravo chitarrista, diceva Billy, si chiamava Johnny Marr. L'incontro che avrebbe cambiato veramente la vita di entrambi avvenne nel 22 maggio del 1982. Johnny Marr, anche lui originario di una contea irlandese, era di una famiglia molto cattolica. In casa Maher, così il vero cognome, poi dopo lui lo chiuse in Maher, c'era sempre musica e se ne ascoltava tanta di musica nella loro dance set. C'era la radio e sin da piccolo l'attenzione e l'attrazione per la chitarra pervase il tempo libero e le fantasie di Johnny. A differenza di Steven, Johnny era ben voluto nelle classi scolastiche, forse anche per un tocco di fortuna in più. Gli insegnanti con lui erano gentili e sensibili, che notarono anche addirittura il talento di Johnny, saper suonare. Il primo disco peraltro che Johnny comprò con i propri risparmi fu Gipster dei T-Rex, aveva 9 anni.
Call, you're pleasing to behold. I call you Jaguar.
Nell'adolescenza Johnny fece amicizia con un coetaneo che aveva più problemi rispetto a lui, però aveva anche lui delle vene artistoidi. Si chiamava Andrew Michael Rourke, con il quale suona in due band messe in piedi rapidamente, ma che si sono sciolte come neve al sole a causa delle dipendenze di Rourke per l'eroina. Ci sarebbe stato però il tempo di riappacificamento tra Johnny ed Andy. Johnny cominciò a lavorare, anche grazie al suo bel aspetto e al fatto che si curasse molto il look, in diversi negozi di moda, dove era anche facile incrociare alcune icone locali della nuova scena musicale di Manchester, come soprattutto il grande guru del Factory Records, Tony Wilson, che propose al giovanissimo Marr di entrare nei Section 25, una band post-punk, ma che così decise di non fare questa scelta, di non provare a suonare con loro, perché l'idea nella testa di Johnny Marr era quella di fare una sua band. Conobbe in questi contesti di shop di moda di Manchester anche un commerciante di abiti che sarebbe poi diventato il suo manager, l'amato e rispettato Joe Moss. Tra gli altri incontri fondamentali prima di avere questo incontro con Morrissey, non bisogna dimenticarsene un altro, che sarà importante anche nella vita di Johnny Marr lavorativamente parlando, quello con Matt Johnson. Erano amici con le stesse affinità lettive, una distanza di età solo di 2 anni, era un po' più grande Matt, e di sera andavano a ballare e ascoltare le selezioni del DJ a Legends. Era uno di quei locali dove, con un buon impianto, si sentivano mescolare insieme e scivolavano sulla pista le note dei Cabaret, Voltaire, The Gang on Four, The Psychedelic Furs. Matt Johnson, peraltro, aveva già registrato un disco con questo nome e si chiamava Blue, Burning Blue Soul, ma stava per incidere eccitanti brani. Chiese dunque al più giovane Marr se volesse seguirlo a Londra. Stava per incidere un brano che si chiamava Uncertain Smile, sotto il nome di The Dead. Peeling the skin back from
felt surprised that the time on the clock was the time. I usually return to the place where I cleared my head, but just for today I think I'll lie here and dream of you. I've got you under my skin where the rain can get in, but if the sweat pours out, just shout. I'll try to swim and call you out.
sweat pours out, just shout. I try to swim and pull you out.
Era la fine degli anni 70, iniziava un nuovo decennio, in maniera orribile secondo Morrissey. Nel nuovissimo locale di Manchester, l'Hacienda, arrivarono i Culture Club, apoteosi estetica musicale di tutto ciò che lui non avrebbe mai voluto essere. E prese quel concerto come un segnale davvero inquietante della scena musicale underground inglese, passata dalla concretezza dei principi post-punk a una vanità incredibile, The New Romantic. Intanto, Margaret Thatcher stava distruggendo la working class e la nazione in generale. Morrissey aveva appena compiuto 21 anni e ancora non aveva realizzato uno dei suoi obiettivi, anzi, l'obiettivo principale, mettere su una band e diventare un cantante. Ma questo sembrava risolversi nel momento in cui Morrissey incontrò Johnny. Johnny, che aveva origini irlandese, lo ricorda Morrissey come un ragazzo davvero di bell'aspetto. Gli sembrava uno degli attori del film del 1961 Payroll, in italiano Scotland Yard non perdona, che è la storia della solita gang di teppisti di strada. L'occasione dell'incontro fu un concerto di Patti Smith. Per la prima volta Stephen Morrissey sentiva che il futuro poteva essere più importante del passato. Basta pensare libri, a canzoni, a cose già scritte, suonate e girate. È tempo di mettersi una band. Il nome della band sarà The Smiths. Anche questo un segnale di star fuori da un asse temporale che riguardasse troppo del presente e il passato, una sorta di nome che fosse imperituro nel tempo. Nella band, senza parlare di troppi passaggi, finirono dentro Mike Joyce, che aveva una certa esperienza con la batteria e che nel primo provino addirittura aveva preso dei funghetti, tanto per rimanere così calmo e tranquillo, lontano da un giudizio severo, e il ritrovato Andy Rourke. Morrissey non aveva nessuna capacità nell'arte della persuasione. Lasciava quindi a Marr che gestisse le prime dinamiche della neo band. Ora, per cementare il suono di una band ci vogliono naturalmente delle affinità, e queste c'erano tra Marr e Morrissey. Decise convergenze sul gusto. Che Morrissey e Marr fossero totalmente fuori asse rispetto a un certo sentire del pop comune mainstream era cosa nota. Nei loro primi incontri, Morrissey aveva lasciato nella cassetta della posta di Johnny Marr una cassetta con dentro delle canzoni degli anni 60, delle Shirelles, Crystals, Marianne Faithfull, e ha legato insieme, quasi avvolto, una sorta di copertina, un ritaglio di un'immagine James Dean. Ora, tutte queste non sono icone del momento, ma coordinate estetiche sulle quali però entrambi si ritrovavano perfettamente. Come racconta Simon Reynolds nel suo Rip It Up and Start Again, la spinta futurista e avanguardistica del movimento post-punk si era affievolita per sempre, e non si parlava più di musica indipendente, ma di indie. Uno spostamento semantico da non poco. Se indipendente era un termine neutrale che indicava un sistema di produzione e distribuzione, il termine indie stava oramai per un genere musicale, o meglio, una orda di sottogeneri. Tra il 1982 e l'83 stava però avvenendo un progressivo interesse da parte della stampa inglese per le band che si rifacevano a un suono del passato. Stavano tornando di moda i The Birds, la psichedelia, il neo-folk. Venivano ristampati per la prima volta gli album perduti di Nick Drake e c'era un netto rifiuto dei sintetizzatori. In questo contesto, i Smiths rientrano perfettamente in quella nuova onda musicale, dove dall'altra parte dell'Oceano Pacifico c'erano per esempio gli R.E.M. che debuttavano con le loro prime canzoni.
Talk about the passion. Rock.
Morrissey racconta nella sua autobiografia che l'evoluzione del sound della band fu molto rapida. L'amalgama tra i quattro anche si era sin da subito creata una forte coesione potente tra di loro. Il giorno in cui Tony Wilson, il deus ex machina della Factory, del locale azienda, venne a vedere la band suonare dal vivo, disse a Morrissey: «Non sono molto sicuro di un chitarrista come Marr, suona come The Birds. Hand in Glove è scopiazzata da Rebel Rebel di Bowie». Il cantante dei The Smiths non ci mise molto a mettere una pietra sopra la possibilità di fare un contratto con la Factory Records. Sulla carta in realtà è una follia, vista l'importanza della label nello scenario della musica indie UK. Ma non era così importante, perché prima di tutto era fondamentale che ci fosse questa coesione forte tra di loro. Come racconta Marr nella sua biografia Set Boy Free, io e Morrissey avevamo iniziato la nostra collaborazione e qualunque cosa avessimo tra le mani era nostra ed era assolutamente unica. Eravamo due persone che avevano già dedicato la maggior parte della giovinezza a diventare quello che volevano essere. Entrambi avevamo lavorato in modo così ossessivo sulle nostre passioni che nessuno dei nostri conoscenti ci stava al passo e riconoscemmo l'uno nell'altro lo stesso impegno, la stessa necessità emotiva che di seguire le nostre emozioni e le nostre intuizioni. Eravamo personalità diverse e opposte per molti versi, ma ciò che avevamo in comune creava un legame unico. Entrambi avevamo scelto una vita di immersione totale nelle nostre passioni e di un romanticismo fortissimo nei riguardi della cultura pop. E quando ci trovammo, pensammo che era quasi opera del destino. Abbiamo appena sentito peraltro una canzone degli R.E.M. che si chiama Talk About the Passion, guarda caso. Johnny ed Andy si presentarono agli uffici della Rough Trade portando con loro la canzone Hand in Glove e una versione live di Handsome Devil, una delle loro prime composizioni autenticamente rock. Nella sua autobiografia Morris afferma che lui e Marr erano a presentarsi in realtà, ma questo sta a voi a credere a chi. Il boss della label, Jeff Travis, era molto riluttante ad ascoltare i due giovani mancuniani. Se non fosse stato per la coriacea sfrontatezza di Marr, Jeff Travis non avrebbe neanche ascoltato il brano. La Rough Trade era l'esatto opposto della Factory. Non trasudava di artisti cool e giovani nel roster. Con un certo sarcasmo, Morrissey descriveva la Rough Trade come un'etichetta perfetta per un artista su una sedia a rotelle come Robert Wyatt, che peraltro non era neanche un giovane. Ovviamente Morrissey non aveva nulla contro il grande songwriter, ma contro quell'attitudine da topi della biblioteca ottusi e per nulla curiosi come chi gironzolava negli studi e negli uffici del Rough Trade. Certo è che una volta segnato quel primo contrattino per il singolo Hand in Glove, avrebbe per sempre cambiato l'immagine dell'etichetta e quel singolo sarebbe diventato davvero una sorta di vessillo per Jeff Travis. Vi salutiamo per questa prima puntata proprio con Hand in Glove, che uscì il 13 maggio 1983.
Hand in glove, the sun shines out of our behind.
Avete ascoltato la prima puntata di L'importanza di chiamarsi The Smiths, condotto da me, da Tommaso Toma, e voglio ringraziare anche gli autori dei libri che hanno accompagnato questa prima puntata e accompagneranno le prossime: The Smiths, A Murderous Desire, testi commentati di Diego Vallani, uscito per Arcana, la autobiografia di Morrissey, che era uscita per Penguin Classics, e naturalmente Set the Boy Free, Johnny Marr, l'autobiografia di The Big Sur.
Of nothing in particular.